È da tutti che vi parla Claudio Simeoni insieme a Silvano, insieme a Francesco dell'Istituto Americano Studi Politeisti, e siamo qui per un'altra trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Allora, io oggi vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Malostica Vicenza.
E tenendo conto che poi su internet c'è sempre tutto.
C'è sempre tutto, quello vuol dire che c'è tutto, vuol dire che ci sono gli indirizzi, e mail, ci sono i materiali e c'è anche il pezzo che faccio oggi. Allora, oggi interrompo un attimino la teogonia di Esiodo perché sono riuscito a scrivere un pezzo che è su internet, sul sito Federazione Pagana Digilander, ed è la motivazione perché ci chiamiamo pagani. Siccome tanta gente ce lo ha chiesto un sacco di volte, allora io ho fatto lo scritto. Naturalmente, siccome Francesco non l'ha mai sentito, né Silvano lo hanno mai sentito, naturalmente le critiche sono aperte, cioè non necessariamente debbono essere d'accordo con quello che dico io, sia chiaro questo.
Beh, sai, i pagani si definiscono sempre come vogliono, non è che sia detto che siano essi cristiani a definirlo.
Sì,
insomma.
Ma io cercavo di fare un discorso un po' più ideologizzato, sì, cioè più ideale. No, più,
difatti, più, perché ad esempio per la Chiesa Cattolica, per i cristiani, i pagani significa una cosa. E poi ci sono, io ad esempio addirittura mi ricordo di aver letto in francese un paio d'anni fa un articolo di un prete che si dichiarava cristiano pagano, non so come facesse.
Sì, vero,
tra l'altro ho scoperto che pensavo che fosse soltanto un elemento patologico francese, ma che addirittura comincia a esistere dei cristiani pagani anche negli Stati Uniti organizzati, cioè delle cose che sono veramente incredibili.
Un cristiano pagano, secondo me, è Tolkien.
Tolkien
è una specie, questa specie di chimera. Un cristiano pagano
usa dei principi cristiani e li inserisci in un ambiente fantastico, paganeggiante,
un paradigma paganeggiante.
Esatto. Come ad esempio, se tu prendi sul discorso cristiano pagano, prendi ad esempio Wagner, che dal punto di vista musicale è buono, dal punto di vista dei concetti cristiani sarebbe da dargli le martellate in testa finché sei stanco.
Ecco Wagner.
Perché ad esempio, se tu prendi ad esempio, cioè lui dice tutte quante il Monte di Venere, il Tannhauser, così via, che tutta quanta la mitologia nordica, però la sconvolge con fini cristiani, che è terrificante.
Non a caso ha litigato con Nietzsche.
Esatto, sì, non a caso.
Ma se io non ricordo male, sono degli altri autori che sono molto paganeggianti. Adesso qui non li ho sotto mano, ma mi sembra che sia Schelling. Che avevano dei forti riflessi paganeggianti.
E anche Hölderlin, ad esempio, cioè faceva delle poesie in cui diceva in braccio agli dei sono cresciuto, e poi faceva poesie dedicate alla Madonna, insomma, cioè logicamente.
Guarda, anche Goethe,
in qualche posto
è paganeggiante, parecchio anche.
In effetti.
Pensa che Goethe nelle Elegie Romane dice fa noi pagani, cioè quando parla di lui dice fa noi pagani. Cioè.
No, ma in effetti c'è sempre un periodo di transizione, capisci? Anche perché bene o male il paganesimo non è mai stato definito, infatti lo dirò, insomma. Per cui neanche i principi, i dogmi, tutto il resto non è mai stato neanche definito. E c'è sempre chiaramente il tentativo degli uomini di uscire dall'oggettività in cui esiste, no? E per cui non esentoci dei principi di riferimento, va tutto in fondo, come lo dirò, il termine pagano era un insulto.
Sì, ma anche perché c'è un problema anche di definizione, cioè nel senso che i pagani di solito non lavorano per dare delle definizioni agli altri, ma lavorano per essere, di conseguenza è secondario dire io sono questo. Cioè,
sono le azioni, sì.
Cioè io sono quello che compio, quello che realizzo, quello che faccio, quello in cui a me piace, cioè, ma a me piace, non che devi andare a definire un concetto estetico da dare agli altri.
No, io invece ho tentato di mettere anche dare un po' di corpo, cioè di costruire un po' quelle definizioni che non sono verità, cioè non sono cose a cui assoggettare, ma sono quelle barriere di libertà che ci servono per proteggerci. Questo è importante, i concetti. Allora, prima c'ho un messaggio per la Francesca. Allora, io non ho potuto telefonare alla persona che mi ha dato per telefono per la sala delle conferenze, perché purtroppo un po' di fotocopiatori mi hanno letteralmente distrutto, cioè nel senso che mi hanno portato via il tempo quando io dovevo telefonare. Telefonerò appena possibile, giuro in giuretto, guai, se no Francesco mi picchia. E un'altra cosa, ricordate che su Digilander, vabbè, ho messo sia quel pezzo che sentirete adesso, e su Tripod invece, il sito di Tripod, ho messo La Titanomachia e Il Partorire, cioè La Titanomachia come parto del presente, come sistema attraverso il quale partorire il presente. Ne avevo accennato l'altra volta, dopo tornando a casa ci ho pensato, c'era scritto, però l'ho elaborato ulteriormente, mi sono accorto che era importante farlo, l'ho scritto e l'ho messo direttamente su Tripod. Magari un giorno lo leggeremo qua per radio, insomma.
Sì. Beh, se vuoi, visto che tu hai dato il via su internet, ricordiamo un po' di cose. Allora, in vari nostri siti pagani cominciano a essere inseriti nelle pubblicità di tutti i siti pagani nel mondo. Io cito un caso particolare, l'altra sera visitavo un sito pagano dedicato al rapporto tra il lupo e il lupo nella simbologia pagana. Benissimo, visitandolo ho trovato che c'era pubblicità dell'istituto, cioè tanto per dire. Ecco, una cosa che può essere utile, sul sito dell'istituto è stato inserito un motore di ricerca collegato con il motore di ricerca delle streghe americane, che si chiama VitiCrawler. Per chi non riesce ad arrivare all'indirizzo delle streghe americane, all'interno della pagina, una delle pagine del sito dell'istituto, c'è la possibilità di fare le ricerche direttamente sul motore di ricerca delle streghe americane. Un'altra cosa, per chi vuole entrare in contatto con tutta una serie di siti pagani americani che possono essere interessanti, documentati, pieni di informazioni, l'istituto è legato a tutta una serie di circuiti pagani, di concorsi pagani anche, chiamiamoli così, a me fanno sorridere. Comunque, se voi cliccate dall'interno dell'istituto per votare nel concorso pagano dei top 100 e così via, dell'istituto, potete entrare nell'elenco di tutti i siti che sono registrati e da lì potete raggiungere i siti americani. Penso anche per chi ha difficoltà di fare delle ricerche particolari sui motori di ricerca, ha la possibilità di avere elenchi di decine di siti pagani organizzati con un minimo di descrizione senza dover cercare a caso sui motori di ricerca, tenendo conto che, dopo, un'altra cosa molto importante, sul sito dell'istituto ci sono tre servizi di scambio banner con altre realtà. Due in particolare sono legati ai circuiti pagani, cioè nel senso che se voi vi guardate la pubblicità, non è la pubblicità commerciale, ma è la pubblicità di altri siti pagani in giro per il mondo. Di conseguenza, uno è appunto il Which Pagan Resource e uno è il circuito pagano di Arian Spider. Da lì, se guardate la pubblicità, potete arrivare tranquillamente ad altri siti pagani interessanti, tenete conto che appunto chi fa parte di questi circuiti pagani internazionali non trovate certo il Vaticano, trovate gente che si dichiara pagana, che vi può dare delle informazioni, su cui potete trovare anche, ad esempio, moltissime belle immagini. Difatti, ad esempio.
Sì, infatti Francesco manda un sacco di immagini a Listbot, molto belle, perché il paganesimo c'è il piacere, le cose che piacciono, no, la bellezza, al centro del suo modo di essere, del suo modo di fare, pertanto non troverete mai immagini di sofferenza.
Infatti Claudio si dice sempre che i nostri siti sono brutti e noi come istituto abbiamo già un accordo di collaborazione con due siti pagani di grafica americana che ci forniranno immagini per abbellire sia i nostri siti.
I miei continueranno ad essere brutti,
ma faremo in modo di farli diventare, di migliorare graficamente anche i tuoi. Ecco, e adesso lasciamo spazio a Claudio.
Va bene, allora io vado. Perché ci chiamiamo pagani? Noi stiamo costruendo la religione pagano-politeista. Il termine religione lo usiamo nel significato originale, l'insieme delle azioni, degli atteggiamenti, delle espressioni, dei modi di essere, dei modi di percepire e intuire che legano l'essere umano al mondo in cui è nato e nel quale costruisce le sue relazioni. La domanda che più spesso ci viene rivolta è: perché vi chiamate pagani? Il problema è che non possiamo farne a meno. Noi siamo pagani non perché abbiamo scelto di esserlo, ma perché lo sviluppo storico che ci ha portato ad essere ciò che siamo ci impone quel nome e solo quel nome. Il termine pagano fu coniato dai cristiani per insultare le persone mentre le torturavano e macellavano. Serviva ai cristiani per definire con un unico termine quegli esseri umani che indicavano se stessi come dei in un mondo di dei. I cristiani atei, incapaci di riconoscere gli dei nei quali erano immersi, dovevano uccidere il Dio che cresceva in ogni essere umano per trasformare l'essere umano in un essere miserevole, pronto per supplicare misericordia e sottomettersi al loro Dio che nascondevano in un'irraggiungibile e fantasiosa trascendenza. Il termine pagano fu coniato ed imposto dai cristiani per definire i gentili nel 373. Detto in questo modo sembra una semplice scelta culturale. In realtà è un vero e proprio atto di guerra inserito in una strategia di distruzione che vide i cristiani macellare i pagani per imporre la miseria al fine di battezzarli e sottometterli al loro dio pazzo. Rompere i legami che univano gli esseri umani al mondo in cui erano nati e nel quale ne riconoscevano gli attributi divini che si manifestavano sia nell'oggettività in cui vivevano, sia nell'essere umano che in questo modo riconosceva se stesso quale essere divino. La miseria imposta dai cristiani era ed è un insieme sia materiale che culturale, costruito e imposto attraverso la sistematica distruzione del sistema sociale di quell'epoca, che continua nei sistemi sociali attuali. Nel 372 l'imperatore Valente ordina lo sterminio degli ellenici e la distruzione del loro sapere. Nel 373 vengono proibiti i metodi divinatori. Nel 375 il tempio di Asclepio nell'Epidauro è chiuso dai cristiani e i riti proibiti. Nel 380, il 27 febbraio, Flavio Teodosio dichiara il cristianesimo regione esclusiva dell'impero e proclama: tutte le varie nazioni soggette alla nostra clemenza e moderazione devono continuare nella professione della religione consegnata ai Romani dal divino apostolo Pietro. I non cristiani sono definiti detestabili, eretici, stupidi e ciechi. In un altro editto Teodosio dichiara insani gli esseri umani che non credono nel Dio cristiano e dichiara fuori legge tutti i dissensi dai dogmi della Chiesa cristiana. Ambrosio, vescovo di Milano, inizia la distruzione dei templi pagani nella sua area. I preti cristiani, dopo aver affamato le masse, le guidano contro il tempio della dea Demetra in Eleusi e tentano di linciare gli Ierofanti, Nestorius e Priscus. Il 95enne Ierofante Nestorius, mettendo fine ai misteri eleusini, annuncia l'arrivo del buio mentale sull'intera razza umana. In questo clima viene coniato il termine pagano, col quale i cristiani denigravano gli abitanti dei paesi che non si erano ancora messi in ginocchio davanti al loro dio assassino, ma che continuavano a costruire delle relazioni fra se stessi e il mondo che li circondava. Dopodiché, questo termine è stato usato per definire ogni nemico che i cristiani intendevano criminalizzare prima di dichiararvi guerra, torturarlo e distruggerlo. Crociate contro i lituani e i sassoni vanno ancora oggi sotto il nome di crociate contro i pagani. Il termine pagano nel corso della storia ha finito per essere l'unico termine in grado di definire un numero infinito di religiosità e culture diverse, la cui caratteristica è la relazione fra l'essere umano che intende se stesso come ente divino e un mondo fatto di divinità con le quali l'essere umano costruisce delle relazioni, dove la qualità delle relazioni costruite è data dalla specificità culturale delle manifestazioni della popolazione specifica. In nessun caso nessun popolo antico chiamava la propria religiosità pagana. Ripeto ancora, in ogni caso nessun popolo antico chiamava la propria religiosità pagana. I greci, i romani, gli egiziani, i polinesiani, i lituani, eccetera, eccetera, non hanno mai chiamato se stessi pagani, né spesso avevano necessità di definire con un nome la propria religiosità. Tutti i popoli costruivano delle relazioni col mondo circostante in base all'espressione della propria cultura, della propria sensibilità e delle proprie necessità di espansione della vita. Non nomi, ma azioni attraverso le quali costruire la vita. I popoli antichi e moderni non sono pagani se non per gli insulti che rivolgono loro i cristiani. Noi invece siamo pagani. Il termine pagano non può essere applicato ad un singolo credo religioso se non come offesa. Facciamo un esempio: se io chiamo pagana la religiosità dei nativi dell'Australia è come se li insultassi. Io infatti tenderei a ridurre la loro religiosità a categorie da me conosciute e considerate senza prendere in considerazione la religiosità specifica alla quale mi riferisco. Io devo chiamare la religione dei nativi australiani come essi chiamano la loro religione. Devo considerare la religione dei nativi australiani nelle categorie, nella cultura, nell'intuire e nella sensibilità che i nativi australiani hanno e descrivono per se stessi. E questo vale per ogni popolo. Quando io trasporto quelle categorie religiose in un diverso contesto culturale, quelle categorie religiose perdono il loro significato, in quanto non sono categorie religiose assolute, ma sono categorie religiose relative a quei popoli che hanno sviluppato quella cultura per perseguire i propri intenti. Lo stesso discorso deve essere esteso alle culture antiche, anche a quelle a cui noi facciamo riferimento, pescando continuamente gli insegnamenti e traducendoli nella cultura in cui viviamo. Essi non chiamavano la loro religione pagana, molto probabilmente nemmeno la definivano, in quanto il sentire religioso non era oggetto di guerra e di contrapposizione con altri sentire religiosi o altra religiosità. Il problema si pose quando una setta si separò dall'insieme sociale, enunciò la propria verità e pretese l'assoggettamento dell'intero sistema sociale a quella verità manifestata. Usare il termine pagano riferito ad una singola realtà religiosa è offensivo per la realtà religiosa a cui viene riferito. I cristiani lo fanno normalmente, i cristiani chiamavano pagani anche i musulmani, tanto per ricordarsi, insomma. Perché noi invece siamo pagani? Perché non apparteniamo a nessuna cultura precedentemente determinata. Non apparteniamo ad un credo fissato, siamo figli del nostro tempo e delle culture che sono emerse dalle religioni rivelate. E nel riconoscere un mondo di dei non siamo legati né a nomi né a tradizioni. Per questo motivo ci possiamo permettere di prendere quanto ci serve per quel che è rimasto, leggendo la nostra vita in relazione col mondo circostante, ridefinire le necessità degli esseri umani in relazione al sistema sociale che nascendo hanno trovato e rifiutare ogni verità imposta contrapponendovi un cammino di libertà soggettiva. Noi riconosciamo l'individuo come elemento centrale del sistema sociale e riconosciamo i cammini di costruzione del suo sapere, della sua conoscenza e della sua consapevolezza come dei fari sacri, lavorare sacri, attraverso i quali costruirsi in quanto Dio. Proprio perché facciamo questo, siamo in grado di riconoscere gli dèi nel mondo circostante, con i quali il nostro sentire e il nostro intuire vibrano insieme per comuni intenti e comuni necessità. Se possiamo affermare che gli dèi chiamano l'essere umano affinché bussi alle porte dell'Olimpo, o del Valhalla, o di quello che volete, dell'infinito, nello stesso tempo possiamo affermare che l'essere umano riconosce solo quegli dèi con i quali può fondere il suo o i suoi intenti e le sue necessità. Il soggetto può riconoscere quanto il suo sentire gli indica, dove la costruzione del proprio sentire lo porta ad incontrare gli dèi che quel sentire nutrono e da quel sentire traggono nutrimento. Nell'affermare questo è necessario riconoscere come ogni pagano costruisca di fatto una propria relazione col mondo e questa relazione sia sua, soltanto sua, e funzionale alla costruzione del proprio divenire. Nello stesso tempo è necessario riconoscere come un gruppo definito di individui che vivono comuni condizioni, sviluppino comuni intenti e sentire comuni sovrapposti o insieme ai propri sentire personali. Così via per ogni cultura, per ogni città, per ogni paese, per ogni nazione, per ogni parte del mondo. Tutto questo si può chiamare paganesimo. Per definirlo come religione è necessario definire la qualità dei dogmi che ne stanno a fondamento, e qui già vedo le pelle di oche che si alzano, ma io me ne sbatto altamente.
Beh, sul corso dei dogmi.
La qualità dei dogmi che ne stanno a fondamento e il fine cui tende l'intento dell'essere pagano nelle relazioni col mondo. Dal momento che, proprio per quanto detto, la religione pagana politeista non è portatrice di una verità a cui sottomettere gli esseri umani, e dal momento che nelle culture attuali l'unica forma di religiosità concepita dagli esseri umani è quella portatrice di verità nella quale risolvere la ricerca di spiritualità degli esseri umani, è necessario definire dogmi e intenti del paganesimo al fine di sottrarre le tensioni di libertà degli esseri umani dalla sottomissione a verità religiose. Il nostro compito come apprendisti stregoni è quello di definire i dogmi di libertà e l'intento dell'azione del paganesimo politeista, all'interno del quale ogni essere umano che costruisce delle relazioni fra sé ed il mondo circostante possa riconoscersi. Mentre facciamo questo, noi stessi siamo portatrici di un specifico sentire e specifiche relazioni fra gli dèi che si agitano dentro di noi mentre progettiamo la nostra esistenza, e questo ci rende sensibili al richiamo degli dèi che dal mondo ci inviano il loro respiro per alimentare il nostro cammino. Che differenza c'è fra un dogma di verità e un dogma di libertà? Il dogma di verità risolve in esso, attenzione, questo è centrale, è fondamentale, prendete pure i peli d'oca che uso il termine dogma, che fa andare fuori testa la gente.
Vabbè, il termine dogma poi andrebbe appunto specificato a cosa si riferisce. Sì,
appunto. Per cui, state attenti, questo è centrale. Dogma di verità risolve in esso la trasformazione dell'individuo. L'individuo giunge alla verità. Il dogma manifestato è indiscutibile, deve essere accettato e deve essere posto quale fondamento alla formulazione di qualunque pensiero e base per qualunque azione. Ad esempio, la Madonna partorisce ma è vergine. Assurdo, ma dogma di verità, a cui si chiede che gli esseri umani si sottomettino e accettino quanto detto. Quanto detto o rivelato diventa momento di costruzione del pensiero dell'individuo, che non può pensare in nessun altro modo la Madonna che non vergine dopo aver partorito. Qualunque affermazione diversa da questa nei confronti della figa della Madonna è punita attraverso il rogo. Questo è il dogma di verità. Il dogma di verità risolve in esso i dubbi, le incertezze e le domande dell'interlocutore. È un dogma di fede, si deve accettare e non si deve discutere. Il dogma di verità sottomette ad esso l'individuo, crea dipendenza e sottomissione. Il dogma di verità è posto davanti al cammino dell'individuo e ne sbarra la strada. Il dogma di libertà viene posto alle spalle dell'individuo, oppure, se vogliamo, rappresenta il gradino della scala che nel corso della sua costruzione l'individuo ha superato, affinché si riconosca l'esigenza della presenza di dogmi di libertà. È necessario intendere l'esistenza umana come un processo di trasformazione continua che, iniziato al momento della nascita, ha fine con la morte del corpo fisico. Un processo di trasformazione in funzione di una costruzione di accumulazione psichica, emozionale, del sapere, della conoscenza e della consapevolezza dell'individuo, quale risultato dell'interazione dialettica fra l'individuo e il mondo nel quale è nato. L'individuo nato esercita nel mondo le proprie determinazioni, esprime le proprie necessità e i propri intenti, e a quelle espressioni il mondo risponde con le manifestazioni di se stesso. Dalla relazione che si sviluppa e dalle soluzioni strategiche di vita adottate dall'uno e dall'altro, si sviluppa l'individuo che agisce e che si modifica, sviluppando il mondo che a sua volta agisce e si modifica. All'interno di questa visione il dogma di libertà assume una sua ragione di essere in quanto garantisce all'individuo e al sistema sociale la direzione nella quale l'azione di costruzione dell'individuo, dell'insieme degli individui, di una società o di un popolo tende, bloccando fin dalla nascita pulsioni o fenomeni che impediscano la crescita dell'individuo o del sistema sociale in cui vive. Se si afferma come principio tutti gli uomini sono uguali, ne consegue che qualcuno prima era più uguale di qualcun altro. Diventa un semplice principio sociale quando l'enunciato è un principio da imporre alle persone. Diventa un dogma di libertà quando quel principio è imposto alle istituzioni, che nulla possono fare in contrasto con tale principio, né possono ritagliarsi privilegi in antitesi a quel principio. Nessun individuo può essere più uguale di un altro, nessuna ragione è sufficiente per affermare che un individuo sia più uguale di un altro, meriti più rispetto o deferenza, sia portatore di diritti diversi o maggiori. L'uguaglianza, attenzione, è relativa alle relazioni sociali, non agli adattamenti del soggetto all'interno della propria all'interno dell'oggettività. Cioè, sia chiaro che se uno va a mangiare pizze, mangia solo pizze; se uno si fa un mazzo così in libreria, in biblioteca a studiare, è chiaro che si è diversi. Cioè, l'uguaglianza sociale non è educazionale o emozionale. Gli adattamenti del soggetto nell'oggettività portano ad acquisire posizione sociale, valore o trasformazione soggettiva. ma non un diverso grado di uguaglianza o un maggior rispetto nei confronti di altri soggetti. Il principio diventa dogma di libertà quando la sua importanza è tale da non consentire nessuna deroga a quel principio, e si avvia l'azione di repressione giudiziaria quando a quel principio qualche istituzione tende a derogare. Personalmente non riesco a vedere classi sociali basse derogare a un principio di uguaglianza, comunque può darsi che ci sia. Lo stesso vale per l'individuo. Un dogma di libertà, per esempio, è vivere strategicamente. Diventa dogma nel momento in cui si cala nell'individuo e questi non è più in grado di vivere per supplica o per sottomissione. Anche quando forze preponderanti tendono a sottometterlo, si attrezza e lavora per organizzare la propria strategia di vita, la propria uscita dalla sottomissione. Il dogma di libertà è il principio che garantisce all'individuo la possibilità di costruirsi, le condizioni nelle quali costruirsi. Per conseguenza, garantisce ai sistemi sociali le condizioni nelle quali costruirsi, nelle quali divenire, nelle quali fondare il loro futuro. Indietro non si torna. Inoltre, il paganesimo politeista è caratterizzato dall'intento per il quale lo si persegue. Per il paganesimo non esiste una volontà creatrice all'inizio del tempo, un Dio creatore, un essere assolutamente necessario, una causa prima, intesa come consapevolezza prima, ma tutte le forze della trasformazione sono presenti nella materia e nell'energia che in questo momento si espandono nell'universo. Il movimento di queste forze è la spinta che porta a concentrazioni di energia vitale a passare da inconsapevoli a consapevoli, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Nel far questo, costruiscono delle relazioni affinché altre concentrazioni di energia vitale passino dall'inconsapevole al consapevole. Questo prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita è il farsi Dio riconosciuto nel paganesimo politeista, dove il Dio che costruisce se stesso attraverso la sua azione chiama altri dei a sorreggerlo, in quanto la sua azione alimenta lo sviluppo di altri dei inducendoli a soccorrerlo. Noi andremo ad Asgard, suoneremo il corno risonante e risveglieremo il cuore degli dei e degli uomini, per cui gli dei dovranno svegliarsi. L'intento è quello dell'infinito. Che poi il paganesimo politeista trasformi il tutto in una visione antropomorfica è solo perché, in quanto esseri umani, guardiamo il mondo con i nostri occhi, afferriamo quanto di più vicino all'umano esiste negli dei e trasferiamo quanto vediamo e quanto impariamo nella specie umana. L'intento è quello dell'infinito, partecipare alla costruzione della coscienza universale. Ogni concentrazione di energia vitale, al di là di come, dove e perché si manifesta, tende a costruire se stessa per partecipare alla costruzione della coscienza universale, dove il compito immediato per l'essere umano è vivere strategicamente per prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria vita al fine di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. In pratica, non sprecare l'opportunità della propria esistenza, non far coincidere la morte del corpo fisico con la morte del corpo luminoso, accettando la sottomissione ad una verità rivelata. All'interno di questo cappello si possono esprimere molte specificità. Noi affermiamo che esistono tanti paganesimi quanti sono gli esseri umani, ma tutti si muovono nella direzione delle acque di un unico fiume che sfocia verso il mare dell'eternità. Per questo motivo noi possiamo affermare di essere pagani politeisti, perché il nostro intento è la costruzione del Dio dentro di noi, all'interno di un mondo formato di dei, nel quale tentiamo di attrezzarsi al meglio per muoverci insieme. Conoscete forse un altro nome per definire la religiosità che lega l'essere umano al mondo in una comune trasformazione? Quale maggiore onore fare nostro l'insulto con cui i cristiani, gli ignoranti e vigliacchi per eccellenza, definivano chi tentava di costruire la propria vita per il benessere della loro società e dell'intera umanità? Non esistono altri termini per definire i cacciatori di libertà, né tutto sommato noi ne accetteremo altri. Firmato Claudio Simeoni. Per cui accetto le critiche.
Beh, insomma, il problema non è tanto dover criticare, esiste sempre un problema di dare una valutazione ai termini e alle definizioni. Ci sono alcune parole che hanno un significato e sono altre che attribuiscono questo significato. Beh, il termine dogma è sempre un brutto termine per chi come noi vive all'interno di una cultura cattolica, perché logicamente ha sempre una valenza che non è data dalla parola stessa, ma da chi l'ha utilizzata come l'ha utilizzata. Perciò diventa abbastanza brutto. Però, sai, io, usando una frase di un filosofo che diceva, fa puoi permetterti solo le cose di cui puoi fare a meno. Noi possiamo fare anche meno del docomo, però ci possiamo permettere anche il docomo alla fine, potremmo anche dire questo, anche perché c'è il discorso che quello che andiamo a definire all'interno del dogma è sempre quello che decidiamo noi, cioè certo. Nel senso che ci dice questo è qualcuno che stabilisce, nel senso che la valenza vale sempre da chi lo utilizza, perciò ce la possiamo permettere in questa maniera. In modo l'importante è quello sempre di stabilire che questo non diventi un metro di misura universale e unico, perché quello che è sempre fondamentale in ogni pagano è sempre la sua realizzazione, la sua affermazione, perciò nel momento in cui lui ferma di affermarsi, di realizzarsi, compie un'opera assoluta e crea un dogma per se stesso.
Sembra che sia abbastanza chiaro discorso questo, no?
No, siccome tu avevi
eri
preoccupato di dire il termine dogma a me non piace, perché appunto il termine dogma implica normalmente per la nostra cultura un qualcuno che ti dice questo è quello che tu devi fare, questo sì. Sono delle cose con cui tu non puoi oltrepassare. Se però le cose si dà alla persona, il problema sussiste. Più di molte volte noi abbiamo parlato dell'esistenza di due livelli, cioè che esiste una libertà che è condizionata dalle leggi sociali ed esiste una libertà di realizzazione che non ha limiti.
Certo.
Cioè quello che ad esempio una libertà sociale ti pone come limite, la libertà di realizzazione non ti pone nessun limite,
certo,
legale,
sono
morale.
Sono due cose diverse.
Sono le scelte,
certo,
che fai. Cioè, se le cose appunto diciamo, se noi parliamo per la lezione delle persone, sappiamo che non esiste limite, che l'unico limite che ti dà è quello che tu scegli alla fine. Anche perché una cosa che è fondamentale e che va sempre affermata è che il paganesimo è affermazione, prima di tutto affermazione di se stessi, affermazione di quello che esiste al di là della mia volontà, perché logicamente esistono delle energie su cui io non posso decidere o imporre, ma posso combatterle, possono essere nemiche o possono essere amiche, e di conseguenza va riconosciuto quello che esiste.
Certo. Sì, ma è tutto perfetto, cioè, mi sembra di aver detto esattamente
sì, sì,
questo.
Sì. L'unica cosa, perché dovrei preoccuparmi sul terzo termine dopo?
No, l'unica cosa che io no, è perché visto così, in effetti, l'uso del termine dogma è improprio. Mm. Cioè, come lo sto usando io, dogma di libertà, in realtà in filosofia non esiste, no? Perché questo? Perché noi abbiamo una filosofia che viene da quello che è stata la filosofia cristiana, o se vuoi quella greca come variazione, ma tutto sommato è la filosofia cristiana che ha un Dio creatore, un essere assoluto, una volontà, capisci? All'inizio del tempo. Pertanto non è concepito nessuna struttura filosofica che non abbia questi principi fondamentali. È chiaro che rivoluzionando questo tipo di pensiero, cioè con l'avvento del paganesimo, prima i pagani non ne fregava niente, tant'è che Socrate poteva sparare tutte le cazzate che voleva, nessuno gliele poteva contestare, giuro. Quando, cioè poi, oltretutto, fra parentesi, non è neanche sparato le cazzate, poveraccio, perché quando lui ha tirato fuori il termine demiurgo, cioè l'operazione demiurgica, che era il passaggio dall'inconsapevole al consapevole, le idee, le idee erano, sono gli dei, capisci? Cioè, c'è tutta un'interpretazione filosofica, e i cristiani hanno giocato a loro favore, chiaramente se sono mescolatina,
hanno
fatto
loro
parpaglioline, no? Però il termine dogma all'interno di una realizzazione sociale dei soggetti che noi abbiamo è già un termine con cui ci battiamo sempre il naso, cioè nel senso che quando i cristiani non hanno dove pararsi il culo, cioè dove difendersi, allora è un dogma, cioè Dio esiste, Dio intanto non esiste, perché lo dico io prima di tutto, e secondo luogo se tu mi affermi che esiste tu me lo dimostri, però siccome per loro dogma è che Dio esista, chiaramente fanno discendere tutto il pensiero umano dall'esistenza di Dio, capisci?
Ti danno un presupposto che devi accettare anche te.
Esatto.
Anche
e questa diventa la verità rivelata. Allora a quel punto è necessario invece riuscire a stabilire dei principi che abbiano la stessa forza impositiva, cioè tali da imporsi rispetto ai cristiani, che abbia però una valenza diversa. Cioè, infatti il dogma di libertà non esiste perché? Perché non è mai esistito il concetto secondo cui un essere umano nasce e si costruisce. Cioè nasce l'anima gliela da Dio, sì vabbè cresce, ma
beh,
è un essere
all'interno,
sociale,
all'interno della cultura cristiana esiste, cioè che tu non sei niente se Dio non avesse fatto qualcosa
per
te, insomma.
Capisci? Allora è importante invece mettere delle cose che siano importantissime e che vadano a proteggere quello che è il cammino di libertà degli uomini, che in fondo è la costruzione del paganesimo. Cioè io adesso ho fatto degli esempi qua, no? Se ne possono fare degli altri, ma che siano dei principi che sono inderogabili. Cioè io non posso dire che uno che mi va per strada e che dice io voglio la libertà, si dice pagano e mi ammazza le persone, capito? Cioè, se mi mette a sparare perché lui vuole la libertà, cioè non posso accettare questo come un concetto di libertà, capito? Lo inserisco in un concetto di appropriazione, sì, non di libertà. Allora anche il concetto di libertà in sé va comunque definito, mm-hmm, capito? E va definito con la forza divina,
sì,
cioè con la forza
è un problema che uno si pone sempre nel contesto dell'applicazione pratica e all'interno di un contesto sociale.
Certo, cioè, sì, ma anche della vita, no? Cioè, se io dico io incontro gli dèi, il discorso è o io incontro gli dèi e mi metto in ginocchio davanti agli dèi, allora
ecco, come ti danno un calcio sui denti, ti impari mentre ti in ginocchio.
Allora, dico,
fatti del Papa, fatti da Gesù Cristo, appunto, che viene a fare qua.
È necessario stabilire che io non mi metto in ginocchio davanti, ma io metto in essere delle azioni strategiche, azioni di vita, dei bisogni, delle necessità, e con quello chiamo gli dèi e gli dèi mi affiancano. Vabbè, dopo posso fare.
Sì, no, io penso che se tu ti metti in ginocchio davanti agli dèi, sai come schivarti, sì, cioè, ma se ne vanno da un'altra parte. Appunto, dice, chi lo vuole questo?
Perché domani cosa fanno i cristiani? Fanno prestissimo, ti cambiano il nome del loro Dio, però mantengono inalterate le condizioni, sì, capito? Se non siamo più cristiani, ci chiamiamo Caccoloni. Caccolone è il nostro Dio. E a sto punto cosa fai? L'importante però è definire le cose per ciò che sono.
Sì, ma infatti, ma il problema è che è sempre cristiano, cioè nel senso che c'è sempre questo movimento dell'uomo verso Dio. Cioè loro hanno sempre questa fisima, questa malattia psichica, questa deformazione dell'anima e della vita, che dire fa l'uomo deve andare verso Dio perché Dio, ragazzi, ti aspetta come il vigile, dice, cioè, ti pone un limite. E di conseguenza ti devi solo adattare a quello che presumi che Dio voglia. Però per noi pagani il nostro problema non è andare verso un Dio, ma è diventare quello che siamo.
Diventare quello che siamo.
Cioè, proprio il prospetto.
Tu hai elencato due dogmi. Cioè, dici, per noi pagani è diventare quello che siamo, no? Cioè, vivere strategicamente, prendersi in mano la responsabilità della vita, mettere in atto delle azioni positive. Cioè, questo che hai detto tu, cioè, proprio questo fare diventa un dogma. Ma è chiaro che questo qua non è un dogma di sottomissione, cioè non è che ti uccide il pensiero, però te lo mette alle spalle. Cioè, ti dice, chiunque tenta di mettere a mese nocio, io ho dei dogmi che ti faccio un mazzo tanto, cioè è il dogma di libertà.
Sì, ma vedi, c'è anche un discorso, cioè nel senso che chi si lega a questo tipo di realtà è anche, c'è anche il contesto che interagisce, cioè nel senso che il Dio cristiano non può interagire con te in quanto non esiste, cioè nel senso in quanto può essere solo una manifestazione di chi dice io rappresento Dio, ma il Dio cristiano non ha la possibilità di manifestarsi, di realizzarsi, di fare qualcosa, di creare un ambiente, un contesto in cui condiziona te stesso. Le divinità pagane hanno questa possibilità.
Sì, però facciamoci chiaro che non è che gli dèi agiscono se tu ti butti giù da una montagna, ti butti giù da 80 metri dal ponte, non è che viene fuori la mano del Dio che ti sorregge.
Sì, ma questo è un concetto cristiano, cioè nel senso che noi non dobbiamo aspettarci che gli dèi pagani facciano quello che fa il Dio dei cristiani, che dovrebbe fare, perché poi non può fare perché non c'è. Questo è il problema.
Si raccontano che avrebbe fatto.
Ti vengono a raccontare che Dio fa questo. Poi quando non lo fa, sei un attimino distratto, non c'era, avevo un altro impegno, l'autobus era in ritardo, non è arrivato in tempo utile. No, perché ti faccio un esempio, che esempio l'ho utilizzato, lo fa anche il Manisse. Cioè, per quanto uno ad esempio voglia rinunciare alla vita o voglia rinunciare alla bellezza, la bellezza gli corre dietro.
Ah, sì?
Cioè, Ilman diceva ad esempio, la persona che pure è moralista, che passa davanti a un'edicola, vista una rivista porno con una bella donna e si gira, in quel momento è il fascino di Venere che agisce. Sì. Cioè, di conseguenza, certo, nonostante la sua volontà di presunta moralità, di castità, di astinenza, certo, non riesce a sopprimere, dopo, perché lui è parte di Venere.
Non solo, ma dopo lui anche pratica l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive, per cui lui non fa altro che alterare la propria psiche e crea le fobie, proprio perché ha rinunciato, cioè ha messo su una serie di divieti e crea le fobie sessuali, insomma.
Sì, ma
dopo
difatti,
vanno fuori di testa.
Alla fine, di fronte a queste fobie sessuali, viene fuori che la Madonna è vergine.
Sì.
Cioè, no, alla fine. Cioè, che lui si castra da solo con le sue mani, come hanno fatto molti cristiani che materialmente, oltre che castrarsi nella psiche, si sono poi castrati anche fisicamente, e alla fine creano tutte le condizioni, diciamo, di racconto in cui si castrano.
Ma guarda
se
stessi, che c'è nei Vangeli l'eunuco per il regno di cieli, cioè solo chi si fa eunuco entra nel regno di cieli, cioè solo chi si castra mentalmente e psichicamente può essere usato da Dio per i propri bisogni.
Difatti, cioè, l'affermare, perché sia un dogma di fede, la verginità della Madonna è un elemento essenziale all'interno del cristianesimo. perché ad esempio noi abbiamo moltissimi racconti in cui esistevano persone che dicevano sì, i dei sono irraggiungibili, eppure di fronte alla statua delle divinità si innamoravano della statua della divinità e uscivano anche a avere rapporti. Io ad esempio ricordo il caso, ad esempio, di uno scultore che aveva fatto una statua così bella e la persona, pur dicendo questa è una divinità, si nascose nel tempio per avere un rapporto con la divinità, cioè, ma nessuno gli toglieva il concetto di dire che è inviolabile, cioè il concetto di inviolabilità, di essere inviolabile, intoccabile, appartiene solo al cristianesimo. Ma d'altronde devono stabilire questo concetto perché il loro Dio è intoccabile, inviolabile, cioè per quanti sforzi facciano non potranno mai raggiungere a toccarlo, a percepirlo, a essergli vicini, cioè avere la materialità del Dio, insomma. E noi sappiamo che il Dio agisce, insomma, soprattutto. Difatti, per quanto riguarda il discorso anche dei monoteisti, hanno sempre questo della negazione delle cose, cioè tu non devi fare questo perché facendo questo privandoti di questo ti vai sempre a fare contento Dio, cioè tu non devi commettere queste cose, cioè, devi negarti qualcosa.
Sì, poi è l'assurdo che hanno rilevato i protestanti, no? E che è vero, perché come si chiama quello che scrive la Città di Dio, che non mi viene in mente adesso?
Campanella.
No, no, ho sbagliato.
Tommaso Moro,
no, la Città di Dio, non è Tommaso Moro, Agostino. Sì. Agostino rilevò correttamente che è vero, voi potete fare tutte, cioè i cristiani possono fare tutte le buone azioni che vogliono, tanto il loro Dio giudica per quello che vuole lui. Mm-hmm. Cioè lui non può essere ricattato dalle buone azioni degli uomini, per cui sia che i cristiani facciano delle buone azioni o delle cattive azioni, cioè non è che comporta il premio del paradiso o dell'inferno, perché Dio decide per i fatti suoi. Guarda, è chiarissimo nei Vangeli questo,
infatti la differenza è la dottrina della grazia sulla quale ha insistito enormemente Agostino, poi era stata messa sotto banco dalla Chiesa medioevale
e tirata fuori
dai protestanti, esatto. In particolare da Calvino, quello, esatto. Prima Lutero, poi Calvino, ma soprattutto Calvino, hanno detto che si faccia, quello non c'entra con salvazione o non salvazione, perché il Dio giudica come vuole, anzi. Esatto. Già dall'inizio dei tempi aveva già destinato certuni a andare in paradiso e altri a friggere per l'età dell'inferno, proprio sputandogli in faccia qualsiasi. Questa è la dottrina agostiniana.
Esatto.
E dopo protestante, la Chiesa cattolica aveva cercato di trovare un impossibile.
La Chiesa cattolica ha tentato un'operazione molto semplice.
Un impossibile combinazione fra la libertà e la predestinazione, esatto. Che non è possibile.
Infatti, ma il problema è un altro, che la Chiesa cattolica l'ha fatta molto più sporca in realtà, nel senso che dice io sono Dio, quello che io faccio qua Dio in cielo, in paradiso lo conferma. Attenzione, cioè la Chiesa cattolica ha la pretesa di essere la rappresentante del Dio in terra, è tutto, no, quello che lei fa, per cui lei può il discorso per esempio delle aiutami un attimo, la rapidità, l'ejaculatoria, no? La remissione là, sì. Quella per cui Lutero ha fatto il scisma.
Era la venita dell'indulgenza.
La venita dell'indulgenza, la Chiesa cattolica lo può fare perché dice io sono Dio, quello che io decido Dio conferma. Per cui la Chiesa cattolica hanno fatto che mettersi al posto di questo essere che si è inventato, di questo Dio, e agire lei. Infatti Lutero dice guardate, si matti, cioè veramente siete tutti dei pazzi.
Matto era anche lui.
Sì, non so quale di loro si salva.
Nessuno si salva.
No, ma infatti è la pazzia della Dio, anche perché dovevano appropriarsi degli uomini. Cioè il vero nocciolo sono il possesso degli uomini, il controllo emotivo, il controllo economico, il controllo sociale degli uomini.
Il ruolo della violare la mente degli uomini, l'incatenamento psicologico della gente, questo l'hanno fatto i monoteisti di tutti i colori, razze, forme, eccetera.
Sì, ma infatti, ad esempio, sul discorso anche delle indulgenze, non è che loro fossero molto credibili, cioè nel senso che infatti io ad esempio ho una raffigurazione in cui c'è un gruppo di contadini che stanno impiccando un prete che è andato a vendere le indulgenze. Cioè, e tra l'altro è bello la scena, appunto, perché c'è lui, stanno impiccando, c'è una donna sotto che guarda sotto la sottana del prete per capire cosa c'è sotto.
Terribile, no?
Cioè, ma significa, capito, che anche a livello popolare era percepito come un'assurdità, cioè che proprio si scontrava con la loro vita quotidiana la possibilità che pagando un qualcosa le tue azioni non avessero più validità.
C'è il karma che tu lo riscatti per mezzo di un pagamento in contanti. Sì,
più o meno, siamo là, insomma.
Ci siamo, eh.
Sì, sì. Insomma, io veramente metto le mani nei capelli, però, ragazzi, ricordate che la vita è vostra, cioè... Io vabbè posso rinunciare allo stipendio, posso venire qua a predicare per radio, però a un certo punto la vita è vostra, cioè noi non è che possiamo fare niente. E il discorso è che tutti vendono il futuro e nel gioco di vendere il futuro vengono schiacciati tutti coloro che sono propositivi all'interno di un sistema sociale. Il sistema sociale si rattrapisce in se stesso, perde i suoi uomini che sono di spinta, perché tanto li emarginiamo. Ise rompi coglioni, non capisce niente, Ise pochi, possiamo schiacciarli, e il sistema sociale si richiude su se stessi. Per cui alla fin fine chi ci rimette sono i vostri figli. Io mia figlia l'ho attrezzata per affrontare il futuro, anche in mezzo a tantissime teste di vabbè, volevo usare un altro termine, lasciamo perdere. Però ricordatevi che la vita è importante, perché a un certo punto se non abbiamo il supporto del mondo che ci circonda, e il mondo che ci circonda, no, le energie non fluiscono libere, ma vengono messe in ginocchio, le persone vengono annientate, o si creano problemi, o qualcuno se fa parlo con Dio, Dio il megalito che tite che da fare così, cioè, veramente da fuori di testa, e voi non vi rendete neanche conto probabilmente cosa succede.
Sì, ma difatti c'è il problema più grosso, che noi non è che parliamo solo di problematiche che sono solo religiose, perché una problematica, una visione, diciamo, di tipo religioso implica poi un'attuazione in tutti i campi della vita. Di conseguenza ci dice che lasciamo le cose vadano come vadano, perché poi ci sarà un Dio che ripara le cose, e lì significa veramente distruggere la volontà delle persone, la loro capacità, la loro qualità, cioè non sapendo che le cose vanno in una certa maniera in base alla qualità delle persone.
Infatti, sì, è un fatto che ricorre, almeno a quanto ho potuto vedere io a leggere nella, in tutta la teologia vedica indiana e poi ripetuto dal buddismo, che il tenere in non cale, disprezzare il proprio corpo, disprezzare la società, la realtà fattuale, è un fatto riprovevole e negativo. Infatti. Perché e questo è lo strumento che abbiamo in mano per migliorare noi stessi, per migliorare il sistema sociale, disprezzare la società, la carnalità, il proprio corpo. Questa è una cosa che loro, il buddismo considera una cosa negativa, a differenza dei monoteisti, per il quale più sporco, più ti stai, più ti mortifichi, più santo sei. È il contrario.
C'è stata una specie di scissione, no? Cioè proprio a livello di anima e corpo, dove praticamente i monoteisti affermavano che l'anima, cioè quella che è data da Dio, era una roba da mantenere pura, e il corpo era qualcosa di spregevole da condannare. In realtà nel paganesimo, per milioni di anni, per sempre gli uomini hanno avuto questa idea, è che il corpo è l'elemento centrale di quello che noi facciamo, cioè il supporto animistico, cioè parlo di anima inteso in termini pagani, cioè ciò che anima, cioè ciò che distingue ciò che è animato da ciò che è inanimato. Bene, questo è semplicemente una delle nostre prerogative, come può essere le nostre gambe, come può essere il nostro cervello. Però per costruire il corpo luminoso, per costruire il nostro potere psichico, noi dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo. Il nostro corpo è fondamentale, le nostre relazioni sociali sono fondamentali, le relazioni fisiche sono fondamentali. Guai, cioè non esiste una separazione fra energia psichica.
Sì, ma infatti, ma esiste una definizione molto bella che dice, cioè, voi avete un corpo per santificarlo, ma chi voi avete? Noi siamo un corpo.
Noi siamo un corpo. Infatti, anche ultimamente ho avuto dei problemi quando io uso il termine coscienza di sé, no? Cioè una coscienza di sé per definire tutto me stesso. Cioè io sono tutta una coscienza di me, cioè sono ciò che mi anima, sono il mio corpo, la mia fisicità, la mia sensazione, le mie necessità. Dopo, se un giorno il mio corpo fisico muore e nascerà il corpo luminoso,
ma è un problema di quando non sarà più tutto.
Sarà dopo il problema, cioè dopo dovrò risolvere quella questione, però sarà un'altra cosa, ma in questo momento è questo, cioè queste sono le armi con cui affronto la vita. Guai se non fosse, cioè, quasi è sottovalutato. Per cui io, anche quando vado nei mondi del sognare in percezione alterata, sono sempre io, sono tutto io. Il mio corpo, vabbè, se Rachel dorme, ma sta percependo e traducendo, ragazzi. Cioè, sì, non,
ma
è
tra
morto,
l'altro va con la forma del tuo corpo, esatto. Non va con la forma,
no,
di
no, ma infatti,
cioè, nel senso, per dire quanto è importante.
Quando sono riuscito a vedere le forme tipo ovulari o tipo globulari, fu una grande fatica, fu una grande conquista, perché tutto lo traduci in termini antropomorfi, si dice, giusto? Cioè, in termini umani, capito? Cioè,
sì, ma tu vai in quei mondi portando la forma che sei.
Eh sì.
Cioè, non vai...
Dopo sono cambiato, ma ci ho messo una marca di vita per riuscire a cambiare.
Non puoi prescindere... E tra l'altro, quello strumento che metti di andare lì è lo strumento fisico che tu hai.
Ma non
perché
solo,
non hai altri strumenti.
Traduci sensazioni in suoni, in tatto, in occhi. Cioè, queste sono le cose con cui puoi tradurle, perché quei strumenti abbiamo.
E non, non abbiamo altri. Non abbiamo la grazia divina, non abbiamo la grazia di Dio, non abbiamo il battesimo che ti purifica. No. Cioè, non hai nulla di accessorio che ti vende di potenziare queste cose.
Siamo da soli nell'infinito. Comunque, cioè, sia in un sistema sociale qui in Italia, sia in un sistema sociale in Africa, sia nei mondi della percezione, sia in mezzo al mare, siamo sempre da soli nell'infinito, ed è sempre un infinito, sempre, non ci sgarra mai.
Sì, anche perché appunto, sai, noi sappiamo che il problema non è tanto che esista un infinito, ma l'importante è soprattutto la coscienza che noi siamo all'interno di questo infinito.
Certo.
Cioè, non ha senso il misurare la distanza, la dimensione, lo spessore o l'origine di questo infinito, perché noi non abbiamo né la possibilità né di percepire un inizio, se c'è stato un inizio, né di percepire una fine, se ci sarà una fine. Questo è il problema dei cristiani. Noi sappiamo che sono elementi secondari e non sono significanti. Perché loro pongono sempre il problema dell'inizio, dicono sempre, loro partono da una genesi di Dio, per dire chiaramente l'insignificante di quello che tu sei. Noi sappiamo invece che quello che sei è sempre basilare in tutte le cose.
Guarda che il fatto, per esempio, una delle operazioni che ho fatto io fu quello di andare all'inizio del tempo, che poi io lo so, ma uno può dire, ma è sommato, tranquillamente, perché non posso dimostrarglielo, no? Però perché...
Beh, scusa, è un cristiano che dice, ma anche Dio ha creato il mondo.
Sì, beh, vabbè, ma io sono un po' più molesto.
Sì, no, beh, cioè, tu dillo, insomma, dice, l'hai visto?
Cioè, no, ma io perché ho dovuto fare...
Me l'hanno raccontato.
Sì, ma io perché ho dovuto fare questa operazione? Perché c'era la menzogna della sottomissione. Cioè, ho dovuto andare a chiarirmi perché sta roba, e finché non scopri che è solo una truffa. Però devi fare tutta l'operazione per vederlo. Lui dice, hanno fatto un mazzo così solo perché loro stavano truffando.
Ma guarda, io tanto per dire, il paganesimo, quando si è dovuto scontrare con questa schifezza che è il monoteismo, l'ha sempre avuto chiaro che il monoteismo era una cosa da pazzi e una menzogna. Difatti ci fu all'inizio che considerò giustamente i cristiani dei folli, cioè gente proprio pazza. Cioè, ma pazza nel senso proprio pericoloso del termine, negativo del termine, non di una persona che soffre di una condizione, ma di chi distrugge la propria capacità intellettiva di fronte al niente. Cioè, e infatti perché c'era anche l'accusa di ateismo verso i cristiani? Proprio perché negavano l'essenza divina delle cose.
Esatto.
Cioè, ma il paganesimo l'ha subito percepito la pericolosità di ogni monoteismo, insomma. Cioè, è sempre esistito.
Beh, anche per quanto riguarda i baccanali c'è sempre stato questo problema nel paganesimo. I baccanali mandavano fuori di testa la gente.
No, vedi, di questo dei baccanali io l'ho un po' approfondito anche su vari documenti. Non era tanto un problema che i baccanali mandavano fuori di testa la gente.
Tassi schede, meso.
E c'era il problema che qualcuno cominciava tramite i baccanali a fare soldi. E soprattutto cominciava ad approfittarne e andare a promettere cose che non erano fattibili. Difatti il problema fu un problema di ordine pubblico, non un problema di ordine religioso, perché difatti dopo i baccanali furono proibiti, si ammisero per la legge romana di nuovo le stazioni di Bacco e che facevano i baccanali con un certo numero di iscritti limitato, e soprattutto che non chiedessero soldi o donazioni da parte di chi aderiva a questo. Cioè, allora logicamente non era un problema tanto che il baccanale portava dei risultati o delle concretezze.
Il senato romano sapeva che promettere la vita eterna rende.
Infatti questo è il problema, che c'è, cioè, il problema più sorse proprio per denuncia da parte di persone all'interno che sono state derubate e che gli promettevano chissà cose nella vita, in un'ulteriore vita, capito? Cioè, ci fu proprio un problema concreto di ordine pubblico, cioè nel senso che ci fu una gente che fu depredata e logicamente il Senato romano non gli fregava niente se uno andava a fare i baccanali. Il problema era di chi cominciava a approfittare di questo, e per impedire questo si ricorse a questa maniera. Difatti ti dico, questa sarà una documentazione che ho recuperato, che verrà anche resa pubblica, proprio perché è interessante, per dire, non ci fu una persecuzione religiosa, fu soltanto, quanti casi abbiamo noi all'interno del mondo cristiano di persone che vanno a derubare promettendo scusa, i preti che dicono fa di 30-40 messe per il defunto perché passerà più rapidamente dal purgatorio al paradiso? Quello che cos'è? Cioè, se fosse stato il Senato romano, non so come
si chiama truffa.
Sì, il Senato romano, il cristiano ha detto fa persecuzione religiosa. Ma nel momento in cui noi avviene ancora adesso, cioè tu vai in una chiesa, fa faccia 30 messe per i defunti appena morto. Io l'ho sentito con le mie orecchie dire a un prete, a una donna, sì, se fa 30 messe di questo tipo, il passaggio dal purgatorio al paradiso è più veloce. E questo come lo vogliamo chiamare? Cioè, che se tu mi dici scemo, è una persecuzione religiosa o è una truffa a tutti gli effetti?
È truffa. È truffa. Anche allora, se la legge lo consente, grazie.
Il Senato romano non poteva consentire una cosa del genere. Perché logicamente aveva un concetto chiaramente che la base di tutto era un sistema sociale che funzionasse, esatto, in cui le persone potessero fare quello che volessero.
Certo.
Difatti, questo era proprio la base di ogni concetto. Nel momento in cui. Perché cade l'impero anche romano? Perché ci fu i cristiani che si chiamarono fuori, cioè nel senso, a me non diceva non me ne frega più niente se lo Stato mi garantisse le mie possibilità, certo, se mi garantisse la mia libertà, se mi garantisse la mia vita, non mi interessa perché io devo obbedire a Dio. E di fronte a questa necessità che l'impero romano si basava sulla possibilità che le persone fossero consci che la loro possibilità di vita, vita materiale, non spirituale, venisse dallo Stato, certo è destinato a fallire, perché dato quel tipo di presupposti,
certo,
cioè viene proprio a minarlo alla base, insomma. Non ci fu capacità fortissima dei cristiani di convertire o di promettere, ma ci fu lo scardinamento dell'elemento costitutivo della società, che era le persone.
Va bene, proviamo a attaccare i telefoni, anche se un po' presto.
No, oggi, se vuoi possiamo cominciare.
049-700-700-049-700-838.
Sì, allora. Ecco. Poi, visto che parlavamo dei baccanali, io voglio... E voglio appunto citare un piccolo particolare.
Pronto? Ciao Giampaolo.
Ciao Francesco.
Ciao.
Dico, vendere i biglietti per la vita eterna, ma dico ragazzi, ma scherziamo. E non è nemica da tutti, Solo le persone intelligenti lo possono fare. Noi altri coglioni non riusciremo mai a fare una cosa del genere. Claudio, io volevo chiederti un attimo, no?
Sì?
La precisazione sulla percezione alterata, no? Quindi non è una cosa oggettiva che tocchi con mano, è un qualcosa di personale,
certo,
minimo. Giusto?
Sì, sì, sì.
Ecco, tutto qui volevo solo.
Sì, 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 è tuo personale. E se la...
È una cosa molto, è un'ipersensibilità che sì, uno prova dentro e che quindi fa i conti con se stesso, con la propria onestà.
Solo con se stesso.
Esatto. Mi piace perché sei onesto in questo, cioè non puoi trasmettere onestà personale intima a un altro, è come voler trasmettere l'onestà o voler trasmettere la sensibilità che io ho dentro, portarla su.
Comunque lo spiego meglio adesso.
Certo.
Ok?
Grazie.
Ciao, 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 ciao. Allora, chiariamo un attimino il discorso della percezione alterata. La percezione alterata posso usarla io. La percezione alterata mi dà una certezza mia, ma se io devo comunicare dei concetti, dei pensieri, qualcosa, devo farlo con gli strumenti della filosofia, della sociologia, della dialettica, del parlare e del dimostrare quello che faccio. È chiaro questo? Cioè, io non posso dire a nessuno quello che io vedo in percezione alterata, poi sono io che sono matto. Per cui io i concetti, quello che io vedo, le mie certezze, devono essere comunicate con quelli che sono gli strumenti della filosofia, della logica, del parlare, del discutere, della religiosità, ma non possono essere che mi sono matto. Se non mi dice che sono matto, buonanotte, insomma.
Pronto? Sì, beh, ricordo il numero telefonico che è 049-700-700.
Pronto? Sì?
Claudio.
Dica, chi è parla?
Senta Claudio, sono il CEO del Pantani. Sì, è il CEO del famoso ciclista Pantani. Pisa ha acceso, no? E se gli interessa, adesso non so l'argomento, se vuoi approfondire la questione del caos, del disordine, dell'ordine, se mi interessa che avrei qualcosa da dire, insomma. Perché caos, in greco, sedutatro significato del disordine, che in greco disordine si dice kakos.
Sono d'accordo?
Che significa, diciamo, appunto un ammasso definito, no? E in effetti, se vi la prova, che è per esempio il contrario di sinfonia, no? Che è dei suoni ben ordinati assieme, è la cacofonia, no?
Avanti.
Perciò, per spiegare bene il concetto di caos, si può fare un esempio molto semplice. Se prendiamo buona l'asserzione dello stagirita, no? Che l'arte è la mimesi della natura, giusto? Cioè, diciamo, l'arte è l'imitazione della natura, no? Cioè, l'uomo tende, diciamo, ad imitare la natura, no? Perciò, no, Adri, se seguimo il processo di un pittore o di un musicista, in effetti, nel piccolo, si segue il processo di creazione della natura, giusto?
Non lo so, per me arte è espressione di emozioni. Eh? Senti, arte è espressione di emozioni per me. Però, può darsi che tu abbia...
Io so che da quando, viste, dagli albori, no, nelle grotte è stato ritrovato i graffiti, no? L'uomo che è sempre teso, è sempre stato teso, mi scusi un attimo, aspetta un attimo. Sì, volevo dire, l'uomo è sempre stato teso ad imitare la natura, no? Vedeva un cavallo, imitava il cavallo, giusto?
Sì, ma faceva anche migliaia di cose che non vedi più, Cioè, cantava, ballava, giocava,
suonava,
faceva l'amore, faceva...
parlava anche la musica. Beh, ma comunque vado avanti sul ragionamento,
sì.
Attraverso la proprietà simmetrica dell'uguaglianza, no? Se non altri prendiamo sempre buono come l'esempio dell'artista o di un musicista, no? Vediamo che per esempio i pittori nel Cinquecento lavoravano sulle tele bianche, sulle tavole bianche, e là subentrava il cosiddetto timor vacui, oppure che sarebbe l'orrore del vuoto, no? La fobia della tela bianca, perché il bianco spaventa, ma nulla spaventa, perché l'uomo ha bisogno di un appiglio, giusto?
No. Cioè, è giusto per te, va bene? Sì, sì, vai tranquillo.
Sì, sì, dopo mi risponde.
Va bene.
Ecco, allora, volevo dire, il primo che, diciamo, che è riuscito a superare questo inconveniente è stato il Tiziano, che ha dato una mestica pittorica, diciamo, in forma irregolare. Questa mestica pittorica faceva da mezzo strato, così dopo il pittore l'alzava e sbassava i toni, no? Questo mezzo strato, questo substrato, questo protostrato, diciamo, pittorico, serviva all'occhio per trarre spunti, per stimolare la fantasia, no? Ecco, questo è il concetto di caos. È una forma irregolare, un magma, però non ha niente a che fare col disordine. Per esempio, un altro esempio che si può fare è in musica, per esempio, i pochi fortunati che ha avuto modo di ascoltare il grande Federico Chopin, no? Diceva che prima di lanciarsi sulla sua improvvisazione, che l'artista vero si riconosce sull'improvvisazione, quando che butta via lo spartito, giusto? Ecco, lei eseguiva una batteria di accordi enarmonici, delle scale enarmoniche, diatoniche, e modulava da un tono all'altro. Quando che trovava la cosiddetta nota blu, allora si lanciava sulle sue improvvisazioni e diceva a questi pochi fortunati che riusciva a far piangere il pianoforte, perfino. Bene, sto substrato armonico, sto protoplasma armonico, ed era il caos, cioè che c'era tutti gli elementi atti alla formazione del discorso musicale, ma messi in modo irregolare, discontinuo. Però non ha niente a fare col disordine, perché il disordine, diciamo, in musica è della cacofonia, dell'ammasso proprio irregolare di suoni. Ecco, meno o altro da dire, se vuoi rispondermi,
e
forza Pantani, eh?
Va bene, ciao. Va. Senti, allora, noi non abbiamo mai asserito che caos e disordine siano la stessa identica cosa. Ti dico anche di più, in percezione alterata esistono mondi che sono indescrivibili, cioè impercettibili, però funzionano, almeno attraverso le visioni funzionano, per cui io non potrò mai penetrare quei mondi, però per me sono sempre un impenetrabile, sono sempre un assurdo, io davanti a quelle cose sarò sempre annichilito, allibito. Questo è il mio caos, non è che quelli sono disordinati, è la mia capacità di leggere il mondo che è limitata, e davanti all'illimitato del mondo è chiaro che io uso un termine per dire, per la mia percezione, caos. Ma non è che io dico che il mondo è disordinato perché io non lo capisco, io non mica sono Dio,
Sì, ma le cose sono caotiche perché noi abbiamo la capacità di percepire l'ordine. Pronto? Di quelle cose, di conseguenza non è problematico. Pronto? Il fatto del caos e poi che dalla confusione nasca.
Dimmi. Sta tendo, te sì sulla strada giusta, a sto punto qua se te continui così bisogna che te passa a fregone intero invece. Bravo. Che apprendite il fregone.
Ciao. Pronto?
Sì, io sono Paolo.
Ciao San Paolo.
Scusa Claudio, volevo chiederti, no, ma l'inizio e la fine di che cosa? Perché questi due termini, inizio e fine, specialmente diciamo proprio dalle religioni, da tutte le religioni, sono sempre adoperati costantemente.
Sì, ma è l'inizio e fine di
eterno,
quello che esiste.
Infinito, e dopo c'è aggiunto l'inizio e fine. Ma di che
in
cosa?
Fisica, in fisica c'è il termine entropia, no? Che è il momento in cui tutto il calore, cioè qua abbiamo anche un professore di fisica,
per di fisica sperimentale,
mi bastonerà se sbaglio, in cui a un certo punto la distribuzione del calore arriva a un appiattimento in cui l'universo diventa immobile, è vero? Più o meno è questo.
Ma non ecco, del tutto però,
no, non ti preoccupare, accettiamo la fisica meccanica, se meccanica no, se termodinamica. E accettiamo questo principio, no? Allora diciamo che c'è un momento in cui tutto il calore è concentrato in un unico punto e ci sono degli scoppi
o in diversi punti
e poi c'è un momento in cui questo calore si distribuisce e arriva a un appiattimento, cioè cessa il movimento.
Cioè guarda, ecco. L'entropia è il processo, l'aumento dell'entropia, per cui l'energia che una volta è concentrata in punti distinti tende a uniformizzarsi,
esatto.
Dopodiché non tutto è uguale.
Per cui, sì, senti, no,
scusa, no, perché sono al telefonino.
Vabbè, dopo te lo rispiego.
Certo, volevo puntualizzare una cosa. Non nel particolare, ma nell'assieme, l'inizio e la fine del tutto.
L'inizio e la fine è questo, cioè dalle concentrazioni di energia che si espandono, che tendono a versare energia nell'universo, al momento in cui l'universo non ha più movimento di energia.
Ma non riesco a spiegarmi io probabilmente, sta dicendo Claudio.
Dimmi.
Io dico dell'esistenza, chiamiamola così, in maniera convenzionale, perché tutto è convenzionale a noi altri, perché io penso che da un altro punto di vista animale sia diversa la faccenda. Comunque, come io la sento, non so a cosa ci si può riferire con questo inizio e la fine, per esempio, dei tempi.
Ce lo stiamo spiegando.
E prima, no, ma scusami, e prima e dopo. Io voglio sapere e prima e dopo.
Vai nell'inconoscibile.
Basta, allora ci siamo capiti già, perché le serie mentali costruite dai preti non le accetto, capisci? L'inizio e la fine di che cosa? Ma di io, animale e handicappato, che nel confronto di quelli che sono qui da 800 milioni di anni, scusami sai, che non hanno ragione, che non hanno sentimenti, che non hanno sensibilità e tutte le serie che continuiamo a tirarci dietro, e noi altri cosa siamo? Mi chiedo questo, sì. Andiamo a stabilire un tutto quando viviamo un segmento infinitesimale del tempo, sì o no? Un frammento infinitesimale.
Noi altri
ci poniamo arrogantemente a definire cos'è l'inizio e la fine.
Certo.
Ma non so, è proprio roba da preti questa, scusami sai Claudio. Mi scuso ancora,
assolutamente.
Prendi per la radio che adesso ti dico due parole.
Grazie Claudio, ciao. A tutti.
Quando si parla di inizio e di fine, si parla della fase attuale nella quale stiamo vivendo, da cui da una concentrazione di energia, si arriva all'appiattimento dell'universo. In fisica lo diciamo questo, perché siccome la fisica ci dà delle misurazioni, ci permette, in via teorica, poi sbagliato, non ha importanza, fa parte di una teoria, insomma. Ecco, questo è l'inizio e la fine.
Cioè, ma non esiste un inizio e una fine, no, assoluta.
Il divenire non ha inizio, non ha fine. Però il tempo percepito come lo percepiamo noi, come lo può aver percepito chi è venuto prima di noi, che verrà dopo di noi, quello ha un inizio e una fine. Certo. È un ciclo. Però un inizio assoluto, una fine assoluta non esiste.
Non sono mai esistite.
Il divenire è senza inizio né fine.
Sì, infatti appunto non esiste dal nulla che esca qualcosa e poi torna nel nulla.
Devi essere rapido per oggi.
Sì, sono rapido.
Okay.
Sono rapido. Voglio dire, io mi interpreto il giudice e il caos. Sono il giudice e il caos, sentito e sono intervenuto subito. Perché noi altri facciamo leva sull'antichità. Noi altri in antichità c'era ordine, sì, c'era ordine. Noi altri quando distruggono la figura del padre, nel figlio, nell'uguaglianza, nella fratellanza, allora c'è disordine. Ma se noi ci riguardiamo e ricostruiamo la figura del padre, che prima che sia distrutta, noi altri abbiamo fatto l'ordine. Per cui non so cosa ci pensano tanto, padre contro figlio, figlio contro padre, e poi ci distruggono la fratellanza e l'uguaglianza.
Va bene. Ciao. Ok, ciao.
Ciao.
Pronto?
Questo è l'inizio del nulla. Pronto? Però questo dovevo ammetterlo all'inizio.
Pronto?
Sì,
pronto.
Ciao, volevo tentare di rispondere in mie parole a Giampaolo, una cosa personale, ma spero se la cosa è forse. Visto che anche vi tolgo la voce a voi, se siete d'accordo.
Vai tranquillo!
Forse l'inizio oggettivo, non so se abbia senso, cioè non so, l'inizio, è la sostanza rispetto alla nostra vita che è importante, la qualità, non so se le mie parole sono sufficientemente espressive.
Beh, tu non ti preoccupare, tu vai avanti.
Cioè, è la sostanza, cioè il negare la creazione e sostenere invece un qualcosa di diverso è... sostenere qualcosa di diverso e alla fine negare, non so, il giudizio universale e sostenere un qualcosa di diverso, questo è importante per la nostra vita, che poi esattamente se finiremo in buco nero o quale buco nero, in quale punto dell'universo o che cosa altro, questo è meno importante. La sostanza per la nostra vita è importante, credo. Queste qui sono le mie parole. Non so se sono... non è importante capire ciò che è fuori dalla vita, ciò che è futile, ciò che è numerico, ciò che non ha senso per la vita. È importante capire ciò che ha senso per la vita, rispetto all'inizio e rispetto alla fine. Ecco, è importante capire ciò che ha senso per la vita nell'inizio e nella fine. E non dati così sterili. Non so se mi sono espresso, è un mio intervento. Ciao.
Ciao. No, ti sei espresso, solo bisogna chiarire un attimino. L'inizio e la fine è relativa a ciò che noi siamo, cioè quello che ci interessa per costruire noi stessi. Dopo, come diceva Silvano, non esiste in realtà un inizio, né esiste in realtà una fine, perché esistono cicli che si ripercorrono, che si riprendono, e anche cicli all'interno nostro, cicli dentro cicli, cicli riciclati, insomma.
Sì,
e poi ricordiamoci una cosa: chi cazzo siamo? Noi siamo delle bestioline su un miserabile pianeta in un immenso universo, questo siamo.
Beh, il nostro universo ha una funzione, se siamo arrivati a questo rispetto ad altri che non sono arrivato, significa che ci abbiamo messo tipo una buona volontà.
Certo.
Cioè, vuol dire che ci siamo anche trovati degli alleati.
Pronto.
Salve. Ciao. Sì, in diretta, vero?
Sì.
Sì, in tre là, no. Siete in tre?
Sì, dai.
Beh, che cavolo vuoi, dimmi.
No, volevo dire che se devo sentire, perché andate molto d'accordo, se devo sentire, vuol dire, le seguo sempre me. No, niente adesso, no. Otello, che era il nome per tubazione, arriva la Croce Verde e porta via.
Vabbè.
Vai.
Pronto? Pronto? Cosa vuoi fare? Il mondo è vario,
però vedi, esiste una cosa che ha avuto un inizio, che è la cretinaggine col cristianesimo che ha portato certi esseri a essere così.
Lì bisogna... Io sostengo che il monoteismo è una fase terminale di cicli storici e metastorici, che il monoteismo probabilmente è esistito anche prima, la notte degli eoni cosmici, e quello ogni volta è finito con un disastro, con un disastro.
Il monoteismo non è sempre un disastro, ogni monoteismo,
certo.
Cioè, comunque. Sì, infatti sì. Noi pagani non abbiamo il problema di dire che c'è un inizio e una fine, però con i monoteisti c'è sempre un inizio, e quando noti che le qualità delle persone sono capaci neanche di formulare delle parole, ma soltanto fare dei gesti o delle imitazioni di qualcos'altro, significa che il monoteismo è iniziato. Quella è una prova scientifica che esiste il monoteismo, cioè nel momento in cui c'è un decadimento della capacità intellettuale delle persone.
Beh, quello è poco ma sicuro.
Pronto?
Va a lavorare il
malcanzone! Vabbè, adesso
noi stiamo lavorando.
Il problema per i monoteisti è questo: adorano un dio pazzo e vanno fuori di testa. Cosa vuoi fare? Succede spesso, no? Pronto? Adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Purtroppo c'è anche persone. Pronto? Sì? Buonasera.
Sono Tiziano. Niente, io sto ascoltando le vostre, diciamo, le vostre opere, che praticamente voi state parlando di molte cose, come che foste voi Dio. Date questa sensazione, voi i monoteisti saranno sempre di più se voi interpretate così il pensiero della gente e quello che è la natura e quello che è il mondo. Parlate di fisica e dite che... Che il monoteismo è una bufala. Dite che il paganesimo è la cosa, diciamo, che secondo voi è più giusta. Non avete un tema ben preciso dove date delle spiegazioni concrete. Voi se praticamente vi siete messi andare contro quello che è la Chiesa.
No, sono i cattolici, i cristiani, che sono messi a massacrare i pagani. Assolutamente, nessuno li ha mai massacrati, loro invece sono messi a massacrare.
Ascoltami. Allora, siete pagani, no?
Sì.
Ecco, vi stanno massacrando quelli della Chiesa?
Beh, devono pagare i debiti, E ci stanno anche massacrando in questo momento. Cioè, guarda che Biffi ci ha massacrato. E non se ci ha massacrato. Scusa, costringono i bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Costringere i bambini a pregare, pensa che infamità. La macellaia dell'India.
Ma io non ho mai visto un bambino che
costretto a pregare? Non l'hai mai visto?
Che va
non hai mai visto i bambini costretti a pregare?
Ma
ti rendi conto che infamità è questa? Che bassezza morale è questa? Costringere i bambini a pregare? Che incredibilità! Questo è attentato alle istituzioni. È peggio dei campi di sterminio nazisti questi.
Ma guarda che tu.
Questo è da criminali. Questo è da vergognoso questo. Questo è una vergogna di questo paese. Costringere i bambini a pregare è una delle più grandi criminalità che ci sia. Ciao.
Voglio ricordare un semplice fatto. In India esiste un testo dei missionari cattolici che dice, si chiama Come diffondere il cattolicesimo in India, e dice ai cattolici, sì, ai preti, imparate qualcosa di medicina, così riuscite sicuramente a convincere i genitori che se battezzano i loro figli gli permettono di guarire, e se i genitori si rifiutano, sì, dite che non sono stati battezzati.
Volevo dirti, no, per piacere mi rivolgo ai cosiddetti ben pensanti, per piacere restituiteci il pensiero di Giordano Bruno, perché avete bruciato lui, Giordano Bruno l'avete bruciato, avete bruciato le sue opere, quindi l'avete bruciato due volte, almeno lasciateci il libero pensiero di Giordano Bruno. Saluto e vi ringrazio, ciao.
E di altre centinaia di milioni di altre persone.
Sì, e appunto dicevo appunto l'affermazione. Pronto? Questo è un comportamento classico del terrorismo cristiano.
Sono uno che ascolta sempre qua la trasmissione, però mi sono accorto, non voglio mica intervenire sui vostri affari. Io...
E allora non intervenga, grazie. No.
Va bene, d'accordo. Cioè, chi te lo chiede di dirci, insomma...
Cioè, scusate, qui si fa degli argomenti, non intervengo sui tuoi affari, ma stiamo scherzando. Allora,
sì.
Pronto?
La manipolazione mentale della vostra.
Ed è per questo che avete bisogno di costringere i bambini in ginocchio. Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Sono Miranda. Però questa gente se ne rende conto, questi parici di paesi, adesso il nostro è andato via, prima ha mandato buste sopra buste da sti poveri anche vecchi di questa pensionetta e andava a ricevere queste buste, ma se ne rende conto? Adesso va a mandare un altro paese del povero per truffare anche là, ma si sveglia un poco tutti questi soldi che rubano a questi paesini. Ma voglio dire, sarò anche ignorante, ma questo lo, chi non lo capisce, ma perché mi puoi andare in curia in dove che c'è miliardi di beni, ma perché vadano per le famiglie a portare buste per truffare questi poveri vecchietti con una misera pensionina? Ma mi sembra impossibile che questa gente non capisce nel 2000 a come che siamo arrivati.
Capiscono ragazzi, guarda, capiscono.
Scusatemi del mio sfogo, perché mi viene una rabbia quando sento queste persone così, madonna, che non guarda, non ci arriva, ecco. Scusatemi.
No, grazie a te invece.
Ciao.
In realtà non è che non ci arrivano, semplicemente sono complici di portare via il pane dalla bocca delle persone.
A parte nella loro natura. Pronto. Di conseguenza non commettono nulla che sia contro la loro natura. Ma a proposito di natura, vogliamo parlare e chiudere con...
Sì?
Stavo ascoltando.
Dimmi.
Sì, guarda, io veramente, guarda, sono giovane, 31 anni, però io non ho mai visto, veramente mai visto in vita mia, costringere un bambino in ginocchio.
No, male.
Dove hai guardato fino adesso?
No, io vorrei sapere dove tu hai vissuto allora a questo punto, cioè, io ho visto... No,
io mi rendo conto, guarda, una cosa, lascia parlare anche un po' a me, non mettimi giù il telefono, se non sono d'accordo, come fai con gli altri. E allora, io mi rendo conto, cioè, questo tuo sfrenato... voglio dire, quella lotta contro il cristianesimo diventa così, voglio dire, a livelli, secondo me,
e a te che te ne frega, scusa
ma
a te che te ne frega,
ma tu dove vivi? Ma tu dove vivi? Vedi quello che hai attorno, vedi le tensioni, i bisogni delle persone, li leggi i giornali?
Scusa,
cioè, questo ti sto chiedendo,
ma sono vuote,
sono vuote.
La religione è libera, sono la
fanno. No. La ferocia con cui si impone sui bambini la religione cattolica è da assassini.
In senso critico, io ho un figlio, ok?
Peccato che tu abbia un figlio.
Abbiamo deciso di non fargli fare religione. Non...
Senti, mia figlia che non ha fatto religione l'ho dovuto proteggere fisicamente dall'assalto delle suore, è chiaro? Mia figlia l'ho dovuto proteggere fisicamente dall'assalto delle suore. Mia figlia, in una scuola statale.
Quale scuola statale?
Ma scusa, ma lei è anche del deficiente. Ma porca, senti, se tu non sai quali sono i meccanismi di questo paese, di questa religione, vai fanculo.
Cazzo, la questione è questa: se non si conoscono i meccanismi sociali e si vive con la testa sotto la sabbia, non si può imporre le proprie fantasie erotiche, le proprie masturbazioni mentali alle persone che stanno costruendo la vita. I cristiani sono andati avanti 1500 anni costringendo bambini in ginocchio. Se voi non siete in grado di guardare questo e di vedere questo, beh, siete degli infami, perché siete solo loro complici. Perché chi non vede la realtà, non sa chiamare le cose col loro nome, non sa riconoscere i fatti minimali della storia, deve vergognarsi. Perché deve vergognarsi. Pronto?
Vabbè, niente, sono d'accordo su quel discorso lì che i bambini, non dico proprio messi in ginocchio, però insomma, vengono costretti fin da piccolo, gli impone certe robe, quello sono d'accordo con voi altri. Su due altre robe non sono mia d'accordo, vabbè, lei stesso, però secondo me se non fossi mai parlare la gente non ha il mio senso neanche la trasmissione, bisogna che anche voi altri...
Ma scusa, ma il senso lo dai, te lo diamo gente, noi.
Secondo me.
Vabbè, è un'opinione, d'accordo, dai. Vabbè. Ciao.
Allora, è opinione questo, questa è un'opinione che lui esprime, il problema è un altro. Che persone non possono difendere l'orrore e la morte davanti a noi che stiamo tentando di costruire la vita. Non si possono permettere di andare a insultare, cioè io non andrei mai da Wojtyla a dire sei un testa di cazzo. Allora se io non mi permetto di andare a Wojtyla a dire tu sei un testa di cazzo, non vedo perché le persone devono negarmi i fatti elementari della storia, cioè le rappresentazioni più semplici, più minimali. Non sto dicendo il fatto che può essere discusso, possiamo vedere sulla sua verità o non verità, no, sto parlando dei comportamenti sociali, dei comportamenti più minimi, più terra a terra, che tutti devono vedere. Che poi uno dice no, io voglio vivere mettendo in ginocchio i bambini, vabbè, se fatti tuoi, cioè sei un mio nemico, perché io non voglio costringere bambini in ginocchio. Io sono contro la pederastia, sono contro a chi costringe bambini in ginocchio, perché solo costringendo bambini in ginocchio dopo si giunge alla pederastia.
Esatto.
È chiaro questo. Se non mi riconoscete nemmeno questo come minimale, ma che cosa ascoltate la mia trasmissione,
esatto,
a fare?
Sì.
Chiudiamo qui la trasmissione, no, sono Claudio
posso? Beh, rubo un attimo questo che Claudio ci... Se rubiamo 5 minuti non crei, Presidente, non crei problemi. Allora, chiudiamo con una piccola battutina, con un piccolo collegamento. Quella maschera bianca che sta a Roma ha affermato in una sua predicozza bagianata, chiamiamola così, che fare sesso porta ad avere il cancro. l'ha affermato.
L'ha detto.
Allora, sui quotidiani in questo periodo fa ricerca USA, si ammalano meno. Le scimmie promiscue sono le più immuni. Le specie di scimmie con abitudini sessuali promiscue sembrano essere dotate di un sistema immunitario molto più resistente di quelle meno attive. Sulle scimmie. Ma io dico, come pagano, c'è una frase nel paganesimo antico che diceva vai nell'orgia per purificarti. Sì. Allora, qual è ci siamo persi con 2000 anni di criminalità cristiana?
Beh, non dimenticarti che la prima cosa che hanno fatto in Spagna è stato chiudere i lavatoi, chiudere i bagni,
esatto,
pubblici,
ma,
e portare,
sì,
la peste.
Logicamente,
la prima cosa che hanno fatto.
Non si può fare la ricerca sugli uomini, si può fare la ricerca sugli animali, sì, le scimmie sì,
allora,
gli uomini no.
Grazie per l'ascolto, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Vi salutiamo tutti quanti, vi saluta Silvano, vi saluta Francesco, chiudiamo qui la trasmissione e lasciamo i microfoni a Claudio. Grazie per l'ascolto, vi ricordo che alle 19 continueremo la trasmissione con Silvano che continuerà la lettura sull'arrivo del monoteismo. Ok, ciao ancora e a risentirti alle 19.